Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Oggi è una giornata priva di liturgia. Nella tradizione cristiana viene chiamata anche giornata del silenzio. La condizione attuale che stiamo vivendo ci richiama al senso di questo silenzio che il Signore vivente abita. Ecco, la risurrezione del Signore è già presente nella nostra storia. E noi non possiamo dimenticarlo, mentre nella relazione personale con Lui siamo portati a meditare sulla nostra storia, priva di celebrazioni liturgiche, di presenza visibile nelle nostre chiese, adesso vuote, priva di segni e del canto unanime della veglia pasquale, dell'exultet pasquale. Questo silenzio è un momento importante per riflettere su cosa significa celebrare la Pasqua, soprattutto per noi chiese occidentali, per noi che viviamo dentro un sistema, che è un sistema finanziario, sociale, culturale, anche religioso, che permette a pochi di avere quasi tutto sulla pelle di miliardi di impoveriti. In questo silenzio forse siamo riportati anche a comprendere con maggiore profondità il dono della fede, che si nutre di onestà nell'incontro con il Signore. Fede onesta, di quella familiarità vissuta con Lui che ha caratterizzato la vita dei discepoli e attraverso la loro mediazione ci viene donata come parte bella, la parte migliore, che non solo nella casa di Betania, ma anche nelle nostre case continua ad essere possibile, per il dono del suo farsi ospite, di Marta, di Maria, di Lazzaro, per il dono del suo farsi ospite nella nostra vita, nell'interiorità della vita e nei suoi gesti concreti. Questa parte bella che non ci è tolta perché lui è in mezzo a noi. Lui vivente, Lui risorto, Lui il cui amore è più forte della morte. La realtà umana resta il luogo più vero dell'alleanza che Dio ha compiuto in Gesù. In questo Gesù che, come dice Giovanni, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E allora ancora su questa alleanza eterna, divenuta in Gesù di Nazareth, nostra storia umana, vogliamo sostare, lasciandoci provocare di nuovo da quella profezia che Geremia ci indicava. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nella loro coscienza, sul loro cuore. Allora tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande, perché io perdonerò la loro iniquità e non terrò il mio sguardo fisso al loro peccato. L'alleanza nuova è una realtà interiore, non scritta dall'esterno, non semplicemente misurabile dalle folle. Coinvolge l'incoscienza e il luogo di questa alleanza può essere qualunque luogo. anche accanto a un pozzo per la Samaritana, anche accanto a un sepolcro per Maria di Magdala, anche a casa come per Zaccheo, anche lungo il cammino da Gerusalemme come per i due di Emmaus, anche lungo il cammino su una via deserta come per Filippo l'Eunuco. Può essere a casa di un pagano come per Pietro e Cornelio. Perché quello che è essenziale, il culto interiore, la vita di coscienza, l'adorare il Padre in spirito e verità. Perché, come dice Gesù alla donna samaritana, il Padre stesso cerca tali adoratori. È venuto il tempo di questa adorazione in spirito e verità di vita. Nella struttura dell'Alleanza Antica era molto chiaro, che aveva fatto esperienza dell'esodo di liberazione, che l'iniziativa è di Dio. L'iniziativa non è nostra, né come Homo sapiens, né come Homo faber, né come Homo consumens. Ci sono molte cose che noi possiamo fare, ma l'iniziativa di Dio non possiamo generarla. Però possiamo accoglierla. Eppure questa accoglienza nostra non è indifferente. Il fatto di accoglierla costituisce l'alleanza, perché nessun dono è veramente tale senza che sia accolto. E perché questo dono tende a una terra, non tanto come spazio fisico specifico, ma come spazio della relazione, divenire popolo di Dio divenendo fratelli, in una logica di fraternità. La terra è l'esistenza di fratelli. Alleanza e terra sono unità, e divenire fratelli è da una parte un telos, un fine, e anche però il criterio del cammino, il cammino stesso, proprio nel costruire, nel cercare con tutti gli uomini una fraternità. La lettera di Ogneto nel primo secolo della tradizione cristiana lo ricorda con forza. Ogni terra è patria per loro, ogni patria è terra straniera. Questo darsi di alleanza e terra nella realtà di fraternità da costruire con il Signore e nel nome del Signore. La terra a cui l'alleanza tende, a cui e che abbiamo visto perduta, che anche Geremia, non solo noi, vedeva perduta, travisata, confusa, dal non vivere l'alleanza, quella terra i discepoli l'hanno incontrata nell'esistenza di Gesù. E nella familiarità con Lui hanno potuto sperimentare la sua ricerca, la ricerca di farli capaci di vivere questa terra di comunione. La ricerca di Gesù investita nella formazione loro, alla comunione, alla terra. Gesù non ha solo annunciato ai suoi nella sua persona la terra compiuta, li ha anche formati nel tempo a divenire partecipi di questa terra, costruttori, a divenire loro stessi terra di comunione, ad abitare la storia assumendo la sua interiorità, la possibilità concreta di vivere come Lui, da Lui e in forza di Lui, restando nel mondo, consacrati nel mondo. Alla morte di Gesù, Gesù anche questo trasmette. E non si tratta di una realtà automatica, ma di una vita di discepoli maturata in una familiarità con Gesù. Per questo stamattina ci concentriamo ancora su questa relazione tra Gesù e i suoi discepoli che ha cambiato la loro vita, l'ha fatta, come dice Giovanni, come dirà anche Paolo, l'ha fatta rinascere, l'ha riconciliata a Dio nella loro stessa umanità. Una vita nuova in una umanità vissuta nell'alleanza. Vogliamo fermarci meditando o contemplando? È possibile una preghiera più meditativa riprendendo i testi? È possibile una preghiera più contemplativa riprendendo l'unità del testo e fermandosi? Contemplare. Sull'esistenza di queste persone vogliamo meditare, contemplare. In queste persone che erano incapaci di riconoscerlo vivente, operante in questa storia, eppure fatte capaci di questo, a cui Gesù risorto può dire sono io. E ricordiamo che sono io è il nome dell'esodo, è l'unità tra esodo e resurrezione. Qui viene chiara, sono io il Dio che riconoscerai nel cammino, il Dio della storia. E questo loro può dirlo a loro, fatti capaci di relazione con lui, perché lo avevano già conosciuto e seguito. Questo riconoscerai nella storia e in forza della familiarità con Gesù lo abbiamo visto, quello che noi abbiamo visto, toccato. Noi lo annunciamo anche a voi, come dirà Giovanni nella prima lettera. Queste persone che possono ricordare ciò che lui aveva detto e adesso nell'incontro con lui risorto anche nel limite di qualcosa che disorienta e disorienta molto, e i Vangeli ce lo dicono, possono capirlo e accoglierlo ancora come loro vita. La terra della nuova alleanza in Gesù è la sua vita. È il suo modo di relazioni, ma adesso è la vita di comunione che lui ha generato in queste persone e che lui continua a operare e generare in ciascuno di noi attraverso la loro mediazione. La nuova alleanza è questa umanità di discepoli che continua come dono di Dio e che attraverso l'umano delle nostre esistenze coinvolge ogni uomo. La nuova alleanza è questa umanità dei discepoli che continua come dono di Dio, questa umanità attraverso l'umano delle esistenze si realizza e coinvolge l'uomo, ogni uomo. I testi di riferimento stamattina sono due, veramente come testi della Bibbia, forse potrebbero essere anche più di due, perché il primo è il testo di Giovanni 20, un capitolo, in particolare i versetti 11-18, il secondo testo un po' lungo è la sequenza di Atti 1-4, quindi sono quattro capitoli, però in realtà per noi sono quattro capitoli, ma sono stati scritti da Luca come unica grande narrazione iniziale degli Atti degli Apostoli. Che dicono anche poi tutto l'avvio e la prospettiva degli atti. Naturalmente non commento tutti questi testi, mi limito a indicare un punto di vista. Sta a ciascuno di noi capire all'interno di una preghiera che è quella possibile nella sua condizione, però curata e ordinata. Cosa il Signore suggerisce, cosa affida come sua parola, che diviene storia attraverso la nostra vita. È molto importante questo tempo del personale accogliere e capire. Il mio è solo un suggerimento. Il punto di vista che vorrei indicare è quello della reciprocità come umana realizzazione dell'alleanza che in Gesù si è compiuta e lui ci affida trasmettendo il suo spirito. La reciprocità come umana realizzazione dell'alleanza in cui il Signore ha impegnato la sua vita e che trasmette formando la vita dei discepoli in forza dello Spirito. In Giovanni 20 una reciprocità lega i discepoli, pure nello smarrimento. E il Signore risorto si fa accanto e si lascia riconoscere vivente proprio in questa realtà. Il suo dono non arriva al di fuori della storia vissuta con lui, anche di quella storia che era stata il loro non capire, anche di quella storia che era stato il loro smarrimento di fronte alla sua morte, anche di quella storia che vive nel ricordo presentissimo in loro, dell'aver ricevuto da lui vita, vita vera. E discepola con i discepoli anche Maria di Magdala. A lei il Vangelo di Giovanni riconosce una vocazione meravigliosa, maturata non in forza di investiture, del resto questo è anche per Maria, ma in forza di una vita di sequela, come per gli altri. La vocazione matura così. La vocazione è la relazione con il Signore, ciò che il Signore ti svela e affida perché tu possa condividerla con gli altri, con i fratelli, come per gli altri. Una relazione che non ha potuto non incontrare quella di Maria, lo smarrimento di fronte a Gesù morto, anzi il suo dolore più forte è proprio nella misura della non indifferenza. Chi resta indifferente non piange la morte o le morti di chi si è amato e ha dato pienezza alla vita. Chi resta indifferente è indifferente. Chi resta indifferente è difficile che pianga e forse qualche volta sembrerebbe che è anche difficile che si smarrisca. Maria nel suo dolore, nella sua ricerca ansiosa quella notte, dice anche umanamente cosa significa non essere indifferente all'altro e a Dio, perché le due cose sono una stessa realtà, all'altro e a Dio. Lei esprime questo non potere restare indifferente con ciò che capisce e con ciò che non capisce, perché noi facciamo meno fatica a capire la morte che a riconoscere la vita. Però una cosa è bellissima in questa sua notte, in questo suo andare e correre, il suo non capire confidato agli altri discepoli. Va da loro, li va a chiamare. Venite, non ho trovato, ho cercato. Venite al sepolcro. L'essere stata fatta discepola tra gli altri discepoli lo dice per lei come per le altre donne anche questa reciprocità, divenuta loro storia seguendo Gesù, per il suo dono, per la decisione di seguirlo, questa comunione vissuta con gli altri. L'iniziativa dell'alleanza continua, continua dalla parte del Signore, la sua iniziativa. Sono angeli a parlare con questa donna e ascoltarne il dolore, e anche in questo si manifesta l'iniziativa di Dio. Ascoltare il dolore e la ricerca di questa donna sono angeli. Quanti sono disposti ad accogliere e prendere sul serio una donna, non solo allora, anche oggi. Ma come accade in ogni reale esperienza di fede, la fede, l'incontro vero, c'è quando il Signore stesso è Lui a chiamarti per nome e a costituire Maria in una reciprocità che continua la reciprocità antica, che continua la familiarità antica, possiamo dire, non la nega. Una nuova alleanza che la coinvolge e la invia ai fratelli, facendo adesso la stessa cosa che ha fatto Gesù, mediando nello stesso tempo la parola di Gesù e la realtà della reciprocità. Maria lo capisce e accoglie di aver visto il Signore, così dirà ai fratelli da cui li ha mandati Gesù dicendo: va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo gioco del mio vostro che dice proprio la realtà della comunione. Lei donna, apostola, apostolorum per la Chiesa antica, apostola degli apostoli, is apostolos, come gli apostoli. Lei figura di una vocazione che per i discepoli stessi va oltre il loro gruppo e diventa costruzione di una umanità di fratelli, come ricorda così bene il documento di Abu Dhabi. Per molti versi, commento bellissimo proprio agli Atti degli Apostoli, nell'incontro con i pagani, con la diversità, con il fratello diverso, con la religione diversa. I primi capitoli degli Atti degli Apostoli, che vi suggerisco come secondo punto, ci narrano questa nuova alleanza nell'esperienza della prima Chiesa. E anche qua la reciprocità. Questa Chiesa nasce dalla reciprocità. Nasce nella reciprocità. Così la spiega Luca, così la vive la Chiesa. La Chiesa del Signore nasce qui. Il capitolo 1 lo descrive già in due versetti che danno inizio a tutta la vicenda. Gli apostoli tornati insieme, c'è una sottolineatura così anche linguistica molto bella nel capitolo 1 del libro degli Atti, dove i nomi degli apostoli sono ricordati, l'unica volta che sono ricordati uno ad uno, come quando erano stati chiamati ad essere apostoli, mandati ad essere apostoli nel Vangelo, al capitolo 6 nel Vangelo di Luca, qui gli apostoli tornati insieme e l'insieme viene sottolineato da una particella, la particella E. Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Tommaso e Matteo. La particella E sottolinea il loro essere insieme. Ecco, tornati insieme a Gerusalemme vanno nel luogo del loro abitare insieme. Anche qui si tratta di un luogo che segna lo spazio interiore della loro alleanza, che è divenuta storia. La loro alleanza con Gesù divenuta storia, divenuta relazioni, divenuta luoghi di abitazione, divenuta modalità di abitazione. In quel cenacolo, che è il luogo dell'Eucaristia, la tradizione ricorda, in quel cenacolo non sono solo loro. E nonostante delle tradizioni anche figurative a volte non chiariscano questo punto, non sono solo loro e neanche solo loro con Maria, perché ci sono anche alcune donne e anche i fratelli di lui, Luca lo nota, Luca lo scrive. La loro opera, quello che fanno, è pregare nella concordia. La vera loro opera è quel concordia e vivere il prodigio che si compie ogni volta che la fede dell'uno aiuta la fede dell'altro, che l'esperienza, il ricordo del Signore viene condiviso in modo che dall'uno venga un aiuto alla condivisione della sua esperienza con il Signore ricordata. In vocazioni diverse, in compiti diversi, in dialogo e vita comuni, il prodigio della reciprocità. Là nasce la comunità della nuova alleanza, lì nasce e vive la Chiesa, lì matura la decisione di compiti da assumere nel ricordo del Signore, perché altri lo incontrino. È il primo compito, la prima decisione, quella proprio di sostituire Giuda. Vedremo al modo, questo modo di cui Pietro dirà i criteri. È necessario che sia stato con lui, uno che sia stato con lui, dall'inizio, sempre, per strada. Uno che l'abbia potuto incontrare, sperimentare, ascoltare, contestare, che sia stato contestato da Gesù, che sia stato ripreso da Gesù, che sia stato amato da Gesù e che possa chiamare quell'amore con un nome, con dei ricordi. Lì matura in quel cenacolo una parola capace di operare la non indifferenza verso il povero e l'annuncio del nome di Gesù, Insieme, questo nome operante e la non indifferenza verso il povero, il nome di Gesù che sappiamo negli Atti degli Apostoli, operante. Sappiamo che Luca non ha voluto presentarci una cronologia dei fatti. La narrazione della memoria, a dir la verità, non è mai una cronologia di fatti e basta. Forse non è neanche così sempre cronologia, anche se naturalmente la cronologia fa parte della storia e del racconto della storia. Ma la narrazione della memoria è che Luca ci sta dicendo la realtà della nuova alleanza in queste persone che vivono la reciprocità. I segni, la narrazione, sono segni, narrazione di questa realtà interiore di reciprocità sperimentabile, verificabile, ricordabile. In questo contesto l'iniziativa di Dio si fa evidente nel dono dello Spirito. In questo contesto le lingue che si capiscono, il ritorno di Babele, dell'incomprensione di Babele, ora in culture diverse, in lingue diverse, ci si capisce, come avverrà poi a casa di Cornelio, dove Cornelio capisce Pietro e Pietro capisce Cornelio, dove il prodigio non è semplicemente il parlare una lingua, un dialetto, ma è parlare un senso, il dire dove si riconosce nell'umano Dio. E in questo contesto l'iniziativa del dono dello Spirito, in questo contesto anche la guarigione dell'infermo, che diventa sacramento perché mette il povero in condizione di testimoniare i prodigi di Dio riconoscendolo, e mette il discepolo in condizione di annunciare il nome del Signore che opera nell'umano. E Pietro lo spiega nel discorso che segue al miracolo dello storpio guarito. E nel discorso che Pietro fa, il suo parlare è per tutti. Perciò è nella sincerità, anche di fronte a chi ha ucciso il servo Gesù, come lui dice, riconosce il peccato di chi ha ucciso nel giusto, ritorna il giusto, l'autore della vita. Ma sincerità di Pietro è anche il suo riconoscere anche il perdono di Dio. Perché la sincerità con il Signore, la sincerità del Signore con noi, la sincerità delle nostre relazioni umane, si compie non solo nel levare i veli delle edulcorazioni, ma anche nello svelare la salvezza, il futuro umano, attraverso il perdono. Lo so che voi avete agito per ignoranza. Pietro lo sa e ha sperimentato anche la sua nel rinnegare. Ma voi siete i figli, com'è bello, dei profeti dell'alleanza. E questo Gesù lo ha mandato servo e signore dell'umano con Dio. Dio lo ha mandato prima di tutto a voi. Prima di tutto a voi, figli dei profeti e dell'alleanza. Lo sta dicendo dopo aver detto che sono loro che hanno ucciso. Non lo tace. Ma voi siete figli, prima di tutto a voi, dei profeti e dell'alleanza. L'ho mandato prima di tutto a voi per benedizione e dono di conversione. Scriveva Christian de Chergé, priore trappista della comunità di Tibirine, ucciso con altri 6 monaci nel 1996 e proclamato beato nel dicembre 2018. Scriveva: evidentemente la mia morte sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo, da idealista, come in genere si trattano i giusti, come è stato trattato anche Gesù. La mia morte sembrerà dar ragione a quelli che hanno detto che ero ingenuo. Dica adesso quel che ne pensa. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità. Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con lui i suoi figli. Lui diceva dell'Islam lì. Potremmo dire i suoi figli in genere. Potremmo dire credenti e non credenti, come lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabilire la comunione e ristabilire la somiglianza giocando con le differenze. Di questa vita, scrive sempre Christian de Chergé in questo suo testamento, di questa vita io rendo grazie a Dio. In questo grazie includo certamente voi, per me centuplo accordato da Dio. Però includo anche te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te voglio questo grazie a Dio e questo addio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci ladroni beati in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e due. Reciprocità nell'annuncio di una donna con uomini. Reciprocità nella testimonianza che dà vita alla Chiesa. Reciprocità del perdono. E questa reciprocità si fa condivisione. La vera condivisione è reciprocità e non c'è comunione senza condivisione, non c'è comunione vera senza condivisione. Ma la vera condivisione non è dare, non è solo dare, è condividere e mettere nella condizione di condividere. Tutti avremo letto, ascoltato, meditato su quei quadri degli atti che proprio nei capitoli che vi ho indicato si trovano, a cui Luca tiene molto, e mostrano questi quadri delle persone che stanno insieme e tengono in comune ogni cosa. Luca li pone in posizione strategica all'inizio degli atti, questi quadri, nei capitoli 2, 4, 5. E questi quadri orientano tutto il percorso seguente, quasi ne segnano il punto a cui tendere. La comunione è vera quando è condivisione, quando si fa condivisione. L'alleanza è vera quando si fa condivisione. L'alleanza sproporzionata tra Dio e noi è realtà di condivisione, anche la nostra, piccola con Dio, è realtà di condivisione, dove non è importante, lo dicevo, solamente la misura, importante è dar quello che si ha. Nessuno può dire sua proprietà quello che finora gli apparteneva, questo è il quadro degli atti. Due. Al capitolo 2, al capitolo 4, nessuno poteva dire sua proprietà quello che finora gli apparteneva, quanto fa pensare a oggi per noi. Nessuno. Il Signore è veramente il nostro Signore, l'unico Signore. Veramente abbiamo operato una scelta di Lui come Signore, non di qualsiasi altra signoria, quando la proprietà dei beni cessa di essere scandalosamente per alcuni ai danni di altri. Quando smettiamo di essere conniventi con i faraoni ai danni della maggior parte degli uomini, poveri. Quando si compie il diritto del bisognoso, non solo il superfluo per chi è bisognoso. Il diritto stabilito non a partire dall'affermazione di sé, ma a partire dal bisogno. quando l'interiorità nuova che diceva Geremia può essere riconosciuta nel fatto che ci sono quelli che vendono e portano l'importo perché sia distribuito, non accentrato nelle mani di pochi. Noi non viviamo la terra, però dovremmo ricordare che questa terra è abitata da Gesù, quindi ci è possibile viverla con Lui. E allora ancora di più risalta il fatto di quanto abbiamo bisogno di conversione. Non viviamo la terra quando avalliamo o procuriamo che il 10% della popolazione mondiale consumi il 90% dei beni disponibili. E ci siamo noi in quel 10%. Che il 10% produca la crisi ecologica e sociale della terra. E non vogliamo che cambi la produzione energetica. Continuiamo la produzione costosissima di armi, connessa spesso anche a quella farmaceutica, nella strategia di rafforzamento di nostri sistemi finanziari ingiusti. E questo succede anche quando siamo nella condizione di decidere. E questo succede anche quando siamo in una condizione direttamente di decidere, ma anche indirettamente. E quando siamo nella condizione di decidere poco e sappiamo che non abbiamo compiti centrali, compiti strategici, eppure abbiamo la possibilità di condividere. Non viviamo la terra quando, essendo nella condizione di decidere, l'alleanza nella condivisione, noi continuiamo ad avere paura e magari mettiamo insieme qualcosa per risolvere questo momento, il nostro momento, che è il momento del mondo, ma non allo stesso modo. E abbiamo paura di perdere i nostri privilegi. Eppure il Signore abita questa terra. Ci rende possibile abitare la terra e fonde il suo spirito in un'alleanza nuova in cui sarà possibile profetare, come dice il testo di Atti 2, riprendendo la parola profetica, sia Gioele, sia possibile profetizzare ai figli e alle figlie, in cui tutti hanno la possibilità di profetizzare. Perché la profezia si compie investendo nel condividere. Quando la profezia diventa riconoscibile nell'umano di scelte capaci di desistere da strategie individualistiche, ma non solo per paura, capaci di investire in una transizione lenta che comporta anche la decrescita di modelli di sviluppo insensati e omicidi. Quando il coraggio diventa quello di una libertà capace di vedere non solo l'immediato di questa perdita, ma invece il futuro di una comunione possibile, in cui ci si chiede di giocarci oggi, perché oggi il Signore risorto ci chiama. Ma questo annuncio implica perciò implica grandi, implica altri, implica i sistemi, implica le strutture, ma implica noi, implica me, nell'accogliere il giusto e convertire la mia vita, nel distribuire e nel riconoscere il valore dell'onestà come sacramento di Dio in questo mondo, anche vivendo criteri di distribuzione che partano dalla comunione, che siano orientati dalla comunione. Gli Atti degli Apostoli insistono molto sull'unità di Pasqua e conversione, sull'unità dell'essere del Signore e il pentirsi. Papa Francesco il 27 marzo scorso in piazza San Pietro, vuota, lo ricordava. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri. Di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, pensando di rimanere sani in un mondo malato. La conversione è quel luogo in cui nella nostra vita accettiamo di essere malati, ma non pensiamo di rimanere sani in mezzo ai malati. La conversione non sarà mai misurata dalle normalità fondate sul privilegio dei forti. Non è fondata sulla forza della propria tradizione, è fondata sulla coscienza chiamata a farsi responsabile. Pietro lo capisce di fronte al povero, lo capirà nell'incontro con Cornelio, quando infrangerà anche la legge e andrà per incontrare, perché è più forte questa reciprocità nell'incontro, quando si troverà davanti un pagano, un diverso, onesto, e capirà che quella vita di persona onesta e gradita a Dio può annunciare Dio, che l'alleanza del vivere di Gesù si compie in questo umano e che anche Cornelio può aiutare la sua conversione, non solo lui, quella di Cornelio. E in questa fraternità si compie l'alleanza e in questa fraternità il Signore risorto, la sua parola di risorto, diventa nostra storia, storia di salvezza. Il Signore ci benedica.